Non fermarti! Con Samsung Galaxy Watch 6 è come avere un personal coach sempre con te. Supera i tuoi limiti e monitora i tuoi progressi. E con l'intelligenza artificiale di Galaxy S24, spingi la tua creatività dove gli altri non arrivano. Scopri di più su www.samsung.it.
Prova le lenti a contatto Total, un comfort che inizia al mattino e dura fino a sera. Lenti a contatto Total, così comode, è quasi come non averle. Vai dal tuo ottico e scopri la promo. Più acquisti, più risparmi.
Promozione valida fino al 31/12/2024. Termini e condizioni su lentitotal.it. Lenti a contatto correttive, dispositivo medico CE0123. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
One Podcast. Le persone di successo rifiutano il rifiuto.
Sono Laura Antonini, speaker radiofonica.
Sono Alessandro Mora, master trainer in programmazione neurolinguistica.
Questo è l'Allenamente, un podcast viaggio attraverso tecniche e benefici di una buona comunicazione con gli altri e con noi stessi.
Nei prossimi 21 minuti ci concentreremo sull'effetto di una di quelle parole che tantissime persone fanno di tutto per evitare. Tanto è corta quanto fa una paura immensa. Sto parlando del no, il rifiuto.
La frase introduttiva di questa puntata è di John Maxwell, scrittore, speaker motivazionale e formatore considerato attualmente uno dei massimi esperti mondiali in tema di leadership. John Maxwell ha scritto una cosa come più o meno 100 libri e venduto 12 milioni di copie di questi libri. Una cosina. Lui è un cristiano evangelico e pastore che ha deciso di dedicarsi alla leadership e a divulgare il suo insegnamento per ispirare le persone e aiutarle a migliorarsi.
Il rifiuto è la più prevedibile di tutte le reazioni umane.
Il rifiuto fa male, siamo tutti d'accordo, e non c'è modo di evitarlo. A volte nella vita ci poniamo degli obiettivi ma non riusciamo a raggiungerli. Cerchiamo un lavoro, vogliamo una relazione e veniamo respinti. Allora, questi fallimenti fanno parte della vita, ma a volte possono portare a una paura del rifiuto così grande che ci spinge ad abbandonare i nostri sogni, a bloccarci.
Ecco il nostro focus di oggi, non tanto il rifiuto, che è naturale che accada. Anzi, chi di noi vuole raggiungere obiettivi ambiziosi e quindi fa tante azioni, è facile che riceva spesso un rifiuto. In questa puntata ci interessa capire come non farci bloccare nelle nostre azioni o nel porci degli obiettivi importanti, proprio dalla paura, come dicevi tu, di ricevere un potenziale rifiuto. È questo il punto, che sia un colloquio di lavoro, una persona che ci interessa, un cliente importante, vogliamo imparare a prepararci per andare a giocarci al meglio le nostre carte con coraggio e determinazione. E se prendiamo un no, è ok e fa parte del gioco.
Gli farò un'offerta che non può rifiutare.
Che detta così, ognuno di noi ha una diversa tolleranza al rischio. Ma una vita in cui evitiamo completamente di rischiare non credo sia una vita degna di essere vissuta. Prendersi dei rischi può portare ovviamente al fallimento, è vero, ma può anche portare a un successo enorme, alla gioia, alla realizzazione. Ecco perché credo che valga la pena imparare come superare la paura del rifiuto. Ci permette di acquisire un'importante fiducia in noi stessi che ci può letteralmente cambiare la vita.
E allora partiamo proprio da questo no.
No, risposta errata. Elimina il no dal tuo vocabolario, parli. Mai dire no, non voglio, non posso.
Il no elimina le opzioni.
Ecco, magari questa clip riportava una situazione un po' estrema, quella di una scena del film Il Negoziatore, in cui Samuel L. Jackson era un attimino, diciamo così, nervoso.
È strano, perché lui di solito è sempre così pacato nei film.
Esatto. Allora, il rifiuto ci può ferire, non c'è dubbio. Pensa che alcune ricerche suggeriscono che quando una persona viene rifiutata si attivano nel cervello le stesse aree di quando addirittura prova dolore fisico. E allora iniziamo con il capire perché per molte persone quella del rifiuto è una paura così forte. Anche in questo caso possiamo trovare la risposta nella storia della nostra evoluzione. Pensa ai graffiti nelle caverne, le incisioni rupestri. Ecco, questa paura arriva da lì. I nostri antenati che vivevano nelle caverne e andavano a caccia si erano resi conto che se stavano in gruppo, si organizzavano insieme per cacciare, si riparavano insieme dalle intemperie e sempre insieme si difendevano dagli attacchi, allora avevano maggiori possibilità di procacciare cibo e di sopravvivere rispetto a quando erano soli. Quindi voler far parte del gruppo è un istinto del tutto naturale.
Ma per quell'epoca lì, non certo per i tempi moderni. Ecco, oggi sarebbe utile che ci mettessimo al passo con migliaia di anni di evoluzione.
parole sante. All'epoca succedeva che se non svolgevo bene i miei compiti o ero rifiutato per qualche ragione dal leader, i membri della tribù dicevano: fuori, non sei più parte del gruppo. E in questi casi, come possiamo immaginare bene, aumentava molto il rischio di morire, per cui tutti vivevano sempre con il pensiero di essere accettati dalla comunità. Ai tempi era proprio questione di vita o di morte. Oggi, ragazzi, non è più così. Cioè, se non piacciamo a qualcuno o qualcuno ci manda a quel paese, l'S lunga tiene aperto fino alle 9 di sera, non c'è pericolo di morire di fame.
Magari citiamo anche altri supermercati, se no chi non ha un S lunga vicino magari.
Giusto, vale anche per il Famila, l'Auchan, il Carrefour,
certo.
Qualcos'altro che
il Conad, che
il
ne
Conad,
so.
Conad, ecco, esatto. Non solo, se facessi mai arrabbiare la mia compagna che mi caccia fuori di casa, cosa che ovviamente non potrebbe mai accadere a me,
certo.
Ecco, dai, me la posso comunque cavare al giorno d'oggi.
Se no, riascoltati la puntata numero 28, dedicata proprio alle relazioni.
Sì, esatto. Questo per dire che nonostante la paura del rifiuto abbia davvero un fondamento neurologico, oggi non ha più senso esasperarla, perché non soddisfa più quel bisogno per cui è nata. Infatti la paura del rifiuto, soprattutto quando è totalmente inappropriata, ci limita tantissimo nella nostra realizzazione personale. Ho in mente alcune scene all'università che mi hanno sempre colpito. C'erano dei miei compagni di classe che, quando vedevano il prof un po' troppo nervoso, addirittura non rispondevano all'appello per paura di essere bocciati, anche se erano lì accanto a me. E parlo ovviamente di quelle sessioni di esame in cui, se ti bocciano, puoi tornare la volta successiva, quindi non è che puoi ridarlo solo 6 mesi dopo o robe del genere, in cui effettivamente c'è un rischio. Pensaci, se la vediamo da un punto di vista razionale, non ha senso non rispondere a un appello di quel tipo. Vai dal prof e te la giochi. Se ti va bene, hai passato l'esame. Se non ti va bene, sei esattamente al punto iniziale. Praticamente, andando a dare quell'esame, puoi solo vincere o al limite puoi rimanere nello stesso punto. E allora, perché tanti dei miei compagni non si presentavano? Perché vedevano quella bocciatura come il rifiuto del professore nei loro confronti. E questo li faceva stare così male da non comportarsi più in modo intelligente.
Altri non si presentano neanche a dare l'esame, a meno che non siano proprio preparati alla perfezione.
Esatto, è vero.
Pensa a cosa ci spinge questa paura.
Eh sì, come facile intuire, può influire profondamente sull'autostima. Quando veniamo rifiutati, spesso lo interpretiamo come una condanna alla nostra identità. Pensiamo di non essere abbastanza bravi, abbastanza attraenti, abbastanza competenti. Immagino sia capitata alla maggior parte di noi di aver chiesto a qualcuno di uscire e di essere stati rifiutati. In quel caso come ci sentiamo?
Inadeguati, non interessanti, poco importanti.
Ecco, questo può portare a confrontarci con una delle paure principali dell'uomo, quella di non essere amati. E questo può creare una vera e propria spirale discendente che alimenta poi pensieri, comportamenti decisamente poco funzionali, che portati all'estremo arrivano addirittura a far fare alle persone delle cose fuori di testa. Qui stiamo parlando ovviamente di casi un po' più clinici che non riguardano la nostra puntata.
Esatto. Visti anche i recenti fatti di cronaca, ci teniamo a essere chiari. Questo podcast non si vuole sostituire al lavoro di quei terapeuti che hanno a che fare con persone in difficoltà, con manie ossessive o che non sanno gestire il rifiuto da parte di un'altra persona, arrivando poi a comportarsi in maniera estrema. Il nostro intento è far capire che il rifiuto fa parte della vita e bisogna imparare ad accettarlo, capire eventualmente come poter migliorare e andare avanti. In questa puntata cerchiamo di sdrammatizzare la paura del rifiuto, quindi stiamo parlando di ciò che accade, perché questa paura, che ricordiamolo, è nella nostra testa, ci blocca, non ci fa agire e ci fa perdere tante opportunità.
Allora, la prima chiave per superare la paura del rifiuto è comprendere che in realtà non si tratta di te, è piuttosto una questione di percezione. Considera questo esempio: stai cercando di vendere magari un prodotto o un servizio a un potenziale cliente. Se ricevi un rifiuto, non ha a che fare con te. Non stanno necessariamente rifiutando te, spesso non ha neanche a che fare col valore del tuo prodotto. Potrebbe dirti di no a causa di esperienze passate o a preferenze personali diverse. Quindi non essere così egocentrico, non c'entri necessariamente tu, piuttosto impara da questa situazione. Tra l'altro, già che ho parlato di vendita, pensa che i venditori vengono pagati per sentirsi dire di no.
In che senso?
Beh, che sono molti di più i no che riceve un commerciale rispetto ai sì, ma sono i sì che contano. Guardala da un punto di vista statistico. Diciamo che un commerciale in un particolare mercato chiuda il 10% delle trattative che fa. significa che riceverà 9 no per ogni sì che conquista. È come se in un sacchetto con 100 palline ce ne fossero, immagina, 90 nere e 10 bianche. E il tuo obiettivo è pescare le bianche. Metti la mano, peschi e con grande probabilità quale pescherai?
Nera.
Ok, e la seconda?
Anche.
Esatto. E a questo punto una persona intelligente gode, ti dice, oh là, un'altra nera fuori dalle scatole, dai che presto arrivano le bianche. E ti muovi velocemente verso il tuo obiettivo.
Ma se le bianche non arrivano mai? Sono la vocina io
esatto,
adesso.
Sei la vocina in questo caso. Allora, beh, se ne peschi tre e sono tutte nere, sai che è statistica. Io mi stupirei se le prime tre fossero tutte bianche, ma mi stupirei anche se ne trovassi una bianca su tre. Dai, sarebbe una botta di culo.
Direi.
Ok. Tuttavia, tante persone si fermano alle prime tre e commentano esattamente come mi hai detto tu. Ma le palline bianche non arrivano mai. Che si traduce con un le mie relazioni vanno sempre male, non concludo mai una vendita, mi dicono sempre di no, arrivo sempre secondo ai colloqui, non mi assumono mai. Prima domanda, di quale quantità stiamo parlando? 5 volte? 10? 100? 1000? Quando le persone mi dicono, oh guarda Ale, le ho provate tutte, chiedo sempre, cioè hai fatto almeno 1000 tentativi? E questi di solito non rispondono. E io ho davanti, 500? Impassibili. 100? Niente. Quante volte ci hai provato? Gli chiedo. E la risposta è, boh, 3 o 4? Allora, 3 o 4 è statistica, cazzarola. Sono le prime pesche di palline nere. Che senso ha demoralizzarsi? Capirei se avessi un numero limitato di possibilità, ma puoi pescarne quante ne vuoi, puoi fare tutti gli appuntamenti che vuoi, puoi chiedere di uscire a tutte le ragazze o i ragazzi che vuoi, puoi fare tutti i colloqui di lavoro che vuoi. Se dall'altra parte invece mi dici, ne ho pescate 100 e sono tutte nere, ossia hai fatto davvero tanti tentativi e hai sempre ricevuto rifiuti, allora c'è da rivedere la strategia in questo caso.
Sì.
Sicuramente ti do un più per la determinazione, ma probabilmente non stai usando una strategia funzionale. In questo caso è questione della qualità delle azioni che fai. E vedi, anche qui puoi apprendere. Il segreto è questo. Il punto è che non ha nulla a che fare con chi sei, con il tuo valore o con la tua identità. Impariamo ad apprendere dal rifiuto e capire qualcosa in più su di noi e sulle altre persone.
Vediamo quali possono essere alcuni motivi per cui le persone possono rifiutare una proposta.
Ora, vediamo. Ah.
Esperienze passate.
Sì, potrebbe essere che qualcuno rifiuti un invito a uscire semplicemente perché recentemente ha avuto brutte esperienze con altre persone. In questo caso non è un rifiuto a te, ma è semplicemente una reazione basata su ciò che è accaduto. Non c'entri tu, ha a che fare con l'altra persona.
Comportamenti appresi.
Un esempio pratico è quando un potenziale cliente rifiuta un'offerta non perché il prodotto non sia valido, ma perché dire di no lo fa sentire forte, potente. Pensaci, questo è intrigante. Hanno imparato che li fa sentire meglio. Questo è un comportamento appreso che ha a che fare con la loro autostima, non sulla qualità del prodotto o del venditore. Un po' come dire no, mi sento potente perché ho il potere appunto di dire quel no.
Certo. Preferenze personali.
Sì, ricordo quando ho portato a casa dei miei genitori la prima volta del sushi, che io tra l'altro adoro, amo e so che anche tu lo ami.
Sì.
Io credo che potrei mangiarlo tutti i giorni, volevo farlo sperimentare anche ai miei genitori. Oh, non c'è stato nulla da fare ovviamente, ok? Ecco,
vabbè.
Questo rifiuto, anche in questo caso, non è a me. Semplicemente hanno preferenze diverse in fatto di cibo. Il tuo interlocutore potrebbe non gradire le persone coi capelli biondi o gli uomini troppo magri o il cibo vegano o qualsiasi cosa tu stia cercando di fargli accettare. Il risultato della conversazione sarà sempre un no. E l'unico modo per cambiarlo è cambiare chi sei o di cosa stai parlando. Quindi facciamo anche no.
Percezione limitata.
Ah, faccio sempre un esempio, dai, con i clienti, con i venditori.
Uh-huh.
Allora, un cliente potenziale che rifiuta il tuo prodotto potrebbe non avere una visione completa di ciò che offri. Quindi questo non è un rifiuto del tuo valore, ma una mancanza di informazioni complete da parte sua. Ecco, questo credo che sia il punto chiave. La chiave per superare la paura del rifiuto è riconoscere che il rifiuto non è un giudizio su di te. È piuttosto una mancanza di informazioni nella mente dell'altra persona. Considera questo esempio. Se un'azienda riceve un feedback negativo da un cliente, non significa che il prodotto sia intrinsecamente sbagliato. È un'opportunità di apprendere, adattarsi e migliorare la comunicazione.
Spesso l'altra persona non ha abbastanza informazioni per dirti di sì.
Mm-mm. E sai cosa significa per me tutto questo? che per ottenere il consenso da parte delle altre persone su di te, sul tuo prodotto, sul tuo servizio, devi imparare a prestare più attenzione agli altri. Il rifiuto è un segno che devi interessarti di più a loro. Comprendi gli altri, ascoltali e concentrati su di loro. Il rifiuto avviene nella loro mente, non lasciare che avvenga nella tua. Tu prenditi semplicemente da loro le informazioni che ti interessano. Una volta fatto ciò, il passo successivo è usare ciò che hai imparato per comunicare meglio il tuo messaggio. La chiave è esattamente questa, è ricordare che il rifiuto non riguarda te, riguarda la percezione degli altri. E l'esperienza mi dice che quando smetti di aver paura del rifiuto e ti muovi nella direzione di ciò che è importante per te, ne riceverai sempre di meno. Oppure questo è semplicemente il mio bias di conferma che non me li fa neppure interpretare come tali. Come dice il mio amico e collega irlandese Owen Fitzpatrick, impara a rifiutare il rifiuto.
Che è simile alla frase di apertura di questa puntata.
Esattamente. Quando un attore viene rifiutato a un provino, gli dicono ad esempio molto spesso che non è una questione delle sue abilità o del suo talento, ma riguarda di solito il suo aspetto e il fatto che non assomiglia abbastanza al personaggio che la persona che fa il casting aveva in mente. In altre parole, non riuscire in un provino è raramente dovuto alla mancanza di talento o al non essere abbastanza bravi, ma principalmente al fatto che non corrisponde all'immagine che la gente che fa il casting aveva in mente per il suo personaggio.
Visto che prima abbiamo citato Samuel L. Jackson, il suo primo provino con Quentin Tarantino per Le Iene andò male.
Ma dai.
E lui, stranamente, perse le staffe.
Ecco, infatti.
Vabbè, lui è un po' così fumantino. Ma qualche anno dopo venne richiamato dal regista per un altro ruolo. E vogliamo parlare del provino di Leo DiCaprio per Moulin Rouge di Baz Luhrmann? Pare che al provino Leo abbia cantato proprio male.
Urca. Beh, vabbè, tra l'altro Ewan McGregor fu eccelso in quel ruolo.
Eh sì.
Come direbbe Wayne Dyer, facciamo emergere il nostro sé autentico, la parte più profonda e vera di noi stessi, che è immune alla paura del rifiuto.
Abbiamo già incontrato Wayne Dyer nella puntata 22 sul tema dei sensi di colpa.
Esatto. E Dyer sostiene che la paura del rifiuto deriva spesso da ciò che ha chiamato la falsa identità. Questa è la maschera che indossiamo per cercare di adattarci alle aspettative degli altri e per ottenere approvazione. Ci sforziamo proprio di conformarci a ciò che crediamo che gli altri vogliano da noi, perdendo di vista la nostra vera essenza. Questo ci rende vulnerabili alla paura del rifiuto, poiché basiamo il nostro senso di valore su ciò che gli altri pensano di noi. E soprattutto è un'idea stupida. Pensa a chi vuole attrarre una persona e fa il classico, io lo chiamo l'overselling, no? Cerca di vendersi per quello che non è. E magari conquisti anche l'altra persona, ma dopo? Cosa pensi che succederà quando fai emergere le tue abitudini, i tuoi comportamenti, i valori, la tua identità reale? La chiave per superare la paura del rifiuto è riscoprire proprio il nostro sé autentico. Questa è la parte di noi che è intrinsecamente preziosa, unica e non ha bisogno dell'approvazione degli altri per esistere. Il sé autentico è la nostra vera essenza, al di là delle maschere, delle aspettative sociali.
Ecco come possiamo accedere a questa potente risorsa interiore. In primis, non serve essere perfetti.
Esatto. Accetta te stesso completamente per chi sei, anche con le tue imperfezioni. Non giudicarti duramente per i tuoi errori o le tue debolezze. Sii gentile con te stesso, come lo saresti con un caro amico. Ovviamente questo non significa abbassare i tuoi standard o non evolvere. Anzi, se non ti piaci, lavora per cambiare quell'aspetto. E riconosci che puoi fare errori ed è ok lo stesso. Impara da questi e vai avanti, lavorando per diventare la persona che vuoi essere.
Riconosci la tua unicità.
Nessuno ha mai fatto la differenza restando come gli altri.
Ciascuno di noi è un individuo unico con talenti, passioni e doni speciali. Riconosci e abbraccia la tua unicità. Non cercare di essere una copia di qualcun altro, abbraccia la tua autenticità.
Sii fedele a te stesso.
Sì, segui le tue passioni, persegui i tuoi obiettivi, prendi decisioni basate sulla tua verità interiore e i tuoi valori. Questo ti porterà verso una vita più appagante e piena di significato.
Condividi il tuo sé autentico.
Condividere il tuo sé autentico con il mondo è un atto di coraggio. Quando lo fai, attiri le persone che ti accettano per chi sei veramente. Queste connessioni autentiche sono quelle che ti porteranno la vera gioia nella tua vita. E allora, rinforzare il tuo sé autentico richiede un lavoro costante. È un processo di crescita personale che richiede impegno. Ma con il tempo scoprirai che la paura del rifiuto si dissolve quando abbracci la tua vera essenza. Non sarai più prigioniero delle aspettative degli altri, sarai libero di vivere una vita autentica, una vita piena di fiducia e realizzazione. Non permettere mai agli altri di definire chi sei. Sii te stesso e lascia che il mondo ti conosca per la bellezza che porti dentro di te sempre.
Adesso va.
Vado.
Sì.
Sì, cosa?
Sii te stesso.
La puntata in un minuto. Il rifiuto può farci male, ma non c'è modo di evitarlo. Impara ad accettare che fa parte della strada di chi vuole ottenere obiettivi importanti. E va bene così.
A volte può causare in noi un blocco che può sembrarci insormontabile.
Questo perché nel nostro cervello si attivano le stesse aree che corrispondono al dolore fisico.
Dobbiamo invece considerare che chi ci rifiuta o ci scarta per un ruolo, ad esempio lavorativo, può non aver capito esattamente quanto valiamo.
Se ti manifesti con il tuo sé autentico, attirerai le persone che davvero apprezzano la tua natura.
Non serve essere perfetti. Infatti, le uniche persone perfette che conosco sono perfetti idioti.
Già.
Ma nessuno è perfetto.
Questa per ora è l'ultima puntata di questa terza stagione.
C'è sempre un ma,
perché questa volta l'allenamento continua con delle pillole settimanali per ripercorrere insieme tutta la serie e trovare velocemente gli esercizi e le visualizzazioni che vi sono piaciuti, un po' come ci hanno consigliato, ti ricordi?
Eh sì, ce l'hanno chiesto, perché non ci fate una puntata solo su quella visualizzazione lì? Ed eccola qui.
Così sarà facile trovarle, quindi ricordate sempre che per diventare bravi con queste cose serve fare...
Pratica, pratica, pratica.
Esatto, tanta pratica, mi raccomando, seguiteci sui nostri social che sono Alle Mora e Laura Antonini DJ e grazie.
E allora, a presto amici, anche per questa stagione è stato un grandissimo piacere. Ciao a tutti.
Ciao. L'Allenamente è un podcast viaggio scritto da noi, Alessandro Mora e Laura Antonini. Ripresa, Fabio Amoroso. Montaggio, Gabriele Rosi. Responsabile della produzione, Danny Stucchi. Una produzione, One Podcast.
Non fermarti! Con Samsung Galaxy Watch 6 è come avere un personal coach sempre con te. Supera i tuoi limiti e monitora i tuoi progressi. E con l'intelligenza artificiale di Galaxy S24, spingi la tua creatività dove gli altri non arrivano. Scopri di più su www.samsung.it.